C'è gioia tra di noi per questo cammino che stiamo facendo verso Pentecoste. Sapete cosa pensavo mentre mi imponevate le mani? Dico, domani, Spirito Santo, ti facciamo i fuochi d'artificio. Facciamo festa allo Spirito. Cosa si fa nelle nostre feste? Il massimo è fuochi d'artificio. È vero? Allora, domani, però, questi fuochi d'artificio li abbiamo anche prolungati un po' lungo tutte queste serate. Perché io penso che, come il mio cuore è felice di vedere tutte le sere tanti, tanti fratelli e sorelle che vengono per invocare lo Spirito, per essere nella Chiesa di Verona come il cuore che palpita e che a nome di tutta la Chiesa alza le mani al cielo invocando lo Spirito, non su di noi, su tutta la Chiesa, sul mondo intero. Siamo come delle antenne che ricevono quelle onde che il Signore manda, sono i Suoi messaggi, la Sua parola. Però riceviamo anche in questo il dono dello Spirito e lo vogliamo pregare perché si diffonda. Anche l'aver meditato qualche parabola della misericordia, come abbiamo fatto in questa sera, ci ha aiutato a dare a questa preparazione a Pentecoste, ci ha aiutato a dare il volto della misericordia, come quest'anno lo Spirito Santo attraverso Papa Francesco ha voluto che fosse. Noi crediamo che il Papa agisce quando fa queste cose non per sua iniziativa, ma perché lo Spirito lo ispira, lo guida. E quindi lo seguiamo con entusiasmo, perché sappiamo di seguire non un uomo, seguiamo Dio, seguiamo il suo Spirito, che opera, che parla attraverso i suoi strumenti. Ascoltiamo allora questa sera la parabola, che cercherò di approfondire, di entrarci dentro, perché ogni parola di Dio al suo interno ha come un dinamismo, che se riusciamo con lo Spirito a entrarci dentro, questo dinamismo opera dentro di noi. La parola di Dio non ci è stata data perché la capiamo con la testa, ma perché diventi vita della nostra vita. Allora è parola di Dio. Non siamo qui a studiare la parola, siamo qui per chiedere allo Spirito di farci vivere la parola, perché la parola di Dio è Spirito e vita. Dice allora al capitolo 18 di Luca, dal versetto 9 al versetto 14, disse ancora questa parabola per alcuni che presumevano di essere giusti e disprezzavano gli altri. Due uomini salirono al tempio a pregare. Uno era fariseo e l'altro pubblicano. Il fariseo, stando in piedi, pregava così tra sé: «O Dio, ti ringrazio che non sono come gli altri uomini, ladri, ingiusti, adulteri, e neppure come questo pubblicano. Digiuno due volte la settimana e pago le decime di quanto possiedo». Il pubblicano, invece, fermatosi a distanza, non osava nemmeno alzare gli occhi al cielo, ma si batteva il petto dicendo: «O Dio, abbi pietà di me, peccatore». Io vi dico, questi tornò a casa sua giustificato, a differenza dell'altro, perché chi si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato. È parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Quando ho cercato di entrare mediante lo Spirito in questa parola, mi è sembrato di capire che la possiamo comprendere maggiormente per ciò di cui ci parla, unendola a quella parabola che avete sentito spiegare ieri, ma che Don Guido ha incominciato dal versetto 2, io incomincio dal versetto 1, perché vorrei questa sera entrare quasi in quel tempio, guardando quel pubblicano, quel peccatore, e io capire chi sono dei due. Capire se sono quel pubblicano, e poi vedremo se sono quel giusto, o se sono un terzo. Voglio capire cosa lo Spirito mi dirà. Allora, per capire meglio, mi sembra che la parola va sempre vista nel suo contesto. Nella parabola precedente incomincia così. Luca disse loro una parabola sulla necessità di pregare sempre senza stancarsi. e poi ci racconta quell'episodio che ieri è stato in parte spiegato, di quel giudice, di quella vedova che continua a insistere. Ma perché ha raccontato quell'episodio? Dice il Vangelo, quasi un sottotitolo, voleva spiegare la necessità di pregare sempre senza stancarsi. Dei mistici, dei padri della Chiesa, i padri del deserto, monaci, anime assetate di Dio, hanno cercato di questa riga che vi ho letto di capire che cosa voleva dire e come poterla vivere, se era possibile, cioè, pregare sempre senza stancarsi. E voi sapete che nella Chiesa occidentale e orientale sono nati come dei filoni di spiritualità che miravano al desiderio di raggiungere questa parola di Gesù, che era la necessità, non il consiglio, non sarebbe bello che, non se qualcuno vuole, dice la necessità, è necessario, di pregare sempre senza stancarsi. E qui sembra che ci chieda una cosa impossibile. Com'è possibile far sì che la preghiera diventi un qualche cosa di incessante dentro di noi? E ancora prima, è possibile? Io quando ero più giovane ho provato a fare quella spiritualità della preghiera del cuore, di pregare con il respiro, di provare a vedere se, e sono sicuro che tra di voi chi è più lungo nel cammino di vita nuova nello spirito avrà fatto come con me quei desideri, quei tentativi di dire vediamo se riesco. Io porto un bel ricordo di quel periodo, ma ricordo anche che camminando poi nella vita spirituale io ho dato questa interpretazione a quella parabola che ci dice che è necessario pregare sempre ininterrottamente, senza stancarsi. A me sembra, nello spirito, che Gesù non ci chiede di continuare a dire formule, anche se penso che si commuova quando delle persone desiderano mediante questo far entrare, come quei santi monaci, far entrare il nome di Gesù dentro il proprio respiro della propria anima, in modo che sia che noi vegliamo, sia che dormiamo, come un mormorio interno, sempre pregato, quasi quasi continui la preghiera anche quando dormiamo, cioè il desiderio di dire davanti a Dio, io voglio che il tuo spirito continui dentro di me a invocare il nome di Gesù, mio Salvatore. È bello, è lodevole, è grande quello che questi padri hanno fatto, però non me lo sento di proporlo a voi. Ma c'è un'altra strada, più semplice, mi pare alla portata di tutti, che credo possa realizzare, secondo me, quello che dice Gesù. Perché il nome di Gesù sia dentro di me, in un modo costante, fisso, anche quando dormo, io credo che il segreto stia solo in questo, nell'amarlo. Se tu ami i tuoi figli, tu porti i tuoi figli sempre dentro di te. Non occorre che ci pensi sempre a loro, i miei figli, i miei figli, i miei figli, i miei figli. Non occorre. Se tu sei innamorato di una persona, non dici sono innamorato e ripeto il nome, no. Ma quell'amore che è dentro di te è quell'amore lì che ti tiene sempre vivo l'amato, i figli, anche quando dormi, perché se ti svegliano e ti dicono che quel figlio ha la febbre alta o che salti di colpo, vuol dire che era già dentro quel nome lì, quel figlio lì. Allora il primo passo che vi consiglio di fare questa sera è di chiederci, ma io Signore, o meglio parliamo con lui, ma io Signore ti amo, sei dentro di me? Posso dire con sincerità a me stesso, a me stessa, che tu dentro di me sei oggetto del mio amore? Quando Gesù risorto appare a Pietro, Pietro l'aveva fatta grossa, e quindi vuol dire che se lui, che era colui che Gesù ha scelto come capo della Chiesa, è giunto a rinnegarlo, anche noi possiamo sbagliare lungo il cammino della nostra vita e qualche volta farla anche grossa. Che cosa gli ha chiesto Gesù a Pietro, il capo della Chiesa? Non gli ha detto dimmi il credo, ripetimi tutti i dogmi. No. Cosa gli ha detto? Ripetimi il Vangelo. No. Mi ami tu? Mi ami tu? E siccome tu sei capo di tutti, mi ami tu più di tutti. Perché tu nella tua famiglia sei un posto, sei mamma o papà, mi ami più dei tuoi. Perché sei tu capo famiglia, sei tu mamma di quella famiglia. Il Signore ti dà responsabilità, sei davanti a loro nel cammino di fede. Pietro, cammina davanti alla Chiesa e come me lo dici? Con le formule? No, mi ami tu. E dopo aver sentito che Pietro come poteva, perché l'altro gli chiedeva l'amore agape, e lui rispondeva fileo, fileo vuol dire è un amore di amicizia. D'altronde ho pensato oggi, dire a Salvatore ti amo, sì, ma può essere un po' ambiguo, ti voglio bene, diciamo, no? A mio fratello posso dire anche ti amo. Io penso che Pietro, anche lui, poveretto, con Gesù ha detto ti voglio bene, ma magari lo amava. Perché? Perché si aveva già lasciato tutto per Gesù. E se Gesù ha accettato questo, aveva solo bisogno di guarire quelle ferite che erano dentro di lui, dovute al fatto che aveva rinnegato il suo Maestro, il suo Signore. Non si dava pace. E Gesù lo guarisce con questa triplice dichiarazione di amore che fa verso Gesù. E mentre confessa con questo atto di amore, e Gesù glielo fa capire, come tre volte mi hai rinnegato, gliel'aveva predetto. Ma che bello, perché va da Pietro e gli parla a Pietro, va dalla Maddalena e gli parla alla Maddalena, va da Tommaso, che è un po' più duro come noi, e va da lui. E va da tutti, e non è che li prende sempre in gruppo, li prende uno a uno. Come a dire, tu adesso mettici il tuo nome. Mi ami. Sono dentro il tuo cuore. Se tu riuscirai ad aprirmi il tuo cuore, a lasciarmi entrare dentro, sai qual è il segreto, ti dice Gesù, perché tu mi possa amare? È semplice. Lasciati amare da me. Perché se tu ti lasci amare, tu sentirai quell'amore di Gesù che ti scioglie il cuore e che ti innamora. Noi quando amiamo, di solito rispondiamo a degli sguardi, a dei gesti, a qualche cosa di amore. Rispondiamo all'amore. Per amare Dio dobbiamo lasciarci toccare dal suo amore, così che questo amore produca in noi un amore per Gesù, e coltivandolo e crescendolo, a me sembra che possiamo custodire in noi Gesù. E allora siamo sempre in preghiera. Io mi ricordo che agli inizi del mio cammino spirituale, di questa vita nuova, mi ricordo che prima di entrare in preghiera, nelle preghiere che mi davano i tempi, ci mettevo tanto tempo. Se mi davo un'ora, a volte tre quarti d'ora, erano di lotta contro le distrazioni, i pensieri, vado via, non serve, cosa fai? Mi rialzavo e poi torno giù. E mi alzavo e ritorno giù. No, devi star qui. Ma cosa faccio per te? C'ho tanta roba da fare. E fermati lì. Era tutta una lotta. Perché? Io penso perché tu, Signore, non eri ancora ben comodo in me. Venivi ma non c'eri dentro. Non eri a casa tua. Ti cercavo. Ecco, allora possiamo chiederci, Gesù, dentro di me, sei già a casa tua? O devo fare ancora un passo, devo venire domani alla festa di Pentecoste, alla festa dello Spirito, per dire voglio fare esperienza del tuo amore, perché tu dentro di me devi sentirti a casa tua. Come quando veniva accolto da Lazzaro, da Marta e da Maria. Gesù stava bene in quella casa là. Perché? Perché era a casa sua. Facevano di tutto per farlo star bene. Gli volevano bene. Ecco, Betania che sia il tuo cuore. Dove Gesù non gli fai il sesto grado, perché nel mondo capita questo, e tu fai così, e tu, ma guarda te Signore che quella là, e però potevi anche, insomma, basta accoglierlo Gesù, accogliere la sua volontà, e se c'è qualche grossa problema intorno a noi, diglielo con l'amore con cui io penso che gliel'avranno detto Marta e Maria. Signore, sai quella sorella là sta tanto male, ma gliela avranno detto con quella dolcezza che si dice a chi tu ami e a chi non pretendi di insegnare cosa deve fare, ma con quell'umiltà che vedremo fra poco, quella del pubblicano, che solo se avremo cuori umili sapremo pregare bene il nostro Dio. Ed ecco allora un primo insegnamento che voglio mettere dentro il mio cuore e il vostro, per lasciare che questo amore faccia della nostra preghiera la preghiera continua, la presenza di Gesù in noi. Rimanete in me, io in voi. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me fa molto frutto, perché senza di me non potete fare nulla. E poi ecco che in un secondo passaggio vediamo che Gesù ora dice: adesso vi voglio spiegare come si deve, che atteggiamento avere dopo avermi accolto dentro di voi, come dovete parlarmi. E allora questi due che salgono al Tempio, e anche noi ci uniamo, entriamo nel Tempio, guardiamo la scena. E quel giusto là davanti mi guarda e dico: Signore, sono io. Lo vedo di spalle, davanti al mio volto. Sto guardando per caso un film della mia vita, quando qualche volta vengo da te e mi lamento perché io sono a posto, perché io sono bravo, perché io... Se è così, Signore, cambiami. Credo che una delle difficoltà, anche negli uomini di chiesa, degli uomini che scelgono la vita cristiana, una delle grosse difficoltà, secondo me, che hanno anche gli uomini di chiesa, credo che sia l'orgoglio spirituale. Il sentirci, il crederci, per dei doni, per delle cariche, per un cammino, perché sono appartenenti di un movimento, di un gruppo, perché canto bene, suono bene, ho i miei doni. Il rischio che di sentirci bravi, di sentirci a posto, di sentirci meglio degli altri. Qui dice una cosa che ci gratta dentro, che disprezziamo gli altri, sembra brutto, ci vergogniamo, ma forse è vero. Disprezzare quando dici: ma guarda quello lì com'è, ma guarda te, non fa neanche la genuflessione, quello lì, guarda, ma vendo col cappello, ma sai, quello lì crede essere in Piazza Bra, ma che vada a quel paese, ma qui si viene a pregare, non... Disprezzava. Capite? E guardate come invece Gesù guarda quel pubblicano là in fondo. Sapete che i pubblicani, per il lavoro che facevano, erano scartati, non potevano neanche entrare nella casa di un fariseo, se no la contaminavano. Erano proprio peccatori, perché il loro lavoro, sappiamo, degli esattori delle tasse, ma anche altri lavori li rendevano impuri, quindi non c'era più niente da fare. Dovevano, però nel Tempio, questo mi ha commosso, nel Tempio entrano anche i peccatori. Sapete che mi dà tanta gioia. Per la comunione dobbiamo mettere dei filtri, vero? Per certi sacramenti ci vuole, non so, per il battesimo ci vuole la fede, per la preghiera non ci vuole nulla, basta farla. Ho appena ammazzato uno, posso pregare? Sì. Sto tradendo mia moglie, posso pregare? Sì. Mi sto drogando, posso pregare? Sì. Sono in carcere, ergasto la vita, posso pregare? E come? Ma capite che la preghiera non è per i santi, ma è quasi ancor prima per i peccatori, perché abbiamo sentito nella prima sera, Padre Massimo, la festa per quel peccatore che torna, non il giudizio, dove sei stato fino adesso, ma la festa, il vitello grasso. Questo è quello che abbiamo imparato in questi giorni. E allora quel pubblicano che prega in fondo mi piace, perché dice che non è capace neanche di alzare lo sguardo, si vergogna, sa che è un pubblicano, sa che è fuori posto, si ferma là, nel posto dove tante volte si fermano tante persone nelle chiese, che appena possibile van fuori, pubblicani tutti là in fondo, sulla porta di uscita. È vero? Quando ero giovane nel mio paese c'erano gli uomini tutti in fondo vicini alla chiesa, e se la predica era un po' lunga andavano un po' fuori a fumare la sigaretta, pubblicani tutti, là verso la porta d'uscita, ma non con quell'umiltà, perché là criticavano il prete che predicava. Siamo da convertire. Allora vedete come quest'uomo dentro di sé è consapevole che la sua vita non è a posto, e anche guarda l'altare. Non è che alza le mani, si alza, canta in lingue, le tiene giù, e dice solo una cosa: Signore, abbi di pietà di me, perché sono un peccatore. Ma guardate che questa preghiera fatta da lui tocca il cuore di Dio, perché Gesù dice: uscì giustificato, cioè perdonato, confessato. Giustificato vuol dire reso giusto da quell'atteggiamento che ha avuto. Non ha avuto la soluzione sacramentale, ma ce l'ha data Gesù dicendo: è uscito giustificato. Perché davanti al suo Dio ha chinato il capo e ha detto: Signore, abbi pietà di me, peccatore. Avete capito che gli antichi padri hanno preso questa frase del pubblicano e l'hanno usata nella parabola precedente per rispondere a quello che Gesù diceva: come fare a pregare ininterrottamente senza stancarsi? E loro facevano ripetere nel loro cuore questa frase. La prima parte: Signore Gesù, figlio del Dio vivo, abbi pietà di me, peccatore. E a forza di ripeterla, loro pensavano di entrare nel pentimento, nella compunzione del cuore, perché così si deve stare davanti a Dio. Ho detto tante volte che una delle cose che io soffro, probabilmente, anzi sicuramente ci sono dentro anch'io, nelle nostre chiese non c'è più rispetto della presenza di Dio. Si parla, si ride, si fa di tutto. Io soffro a volte. Io capisco se dopo una celebrazione di festa la gioia pervade, ma è la festa di essere stati con Lui. Quello che non mi va è che in qualsiasi momento tutti si permettono di parlare ad alta voce, la genuflessione si fa e non si fa, ci perdiamo il senso della presenza. Quell'uomo sapeva che era salito nel tempio e stava pregando Dio, tanto che teneva la testa bassa e stava in ginocchio. E piangendo, possiamo dire, diceva: Signore, abbi pietà di me. Allora recuperiamo, anche noi fratelli, il senso di chi c'è nell'Eucarestia. Gesù vivo, vero, reale. E io lo dico a me, non a voi, a me: Renzo, piegati, giù le ginocchia, giù il cuore, giù la testa, davanti al tuo Dio. Amalo, ma sappi che Lui è Dio. E alla fine Gesù termina questo racconto dicendo: questi tornò a casa sua giustificato a differenza dell'altro. Perché non è stato giustificato quello che si proclamava giusto? Perché nella sua preghiera non aveva bisogno di Gesù. Signore, io ho già fatto tutto, cosa si aspettava quello lì? Bravo! E non sarebbe anche stato se avesse fatto il tutto con lo spirito del pubblicano. Perché andava bene che facesse il digiuno due volte alla settimana, perché andava bene che pregasse e pagasse la decima. Erano tutte cose buone, era il modo con cui faceva queste cose buone che non andava. A volte, ai lontani della Chiesa, sapete cosa dà fastidio di noi della Chiesa? Noi metto dentro tutti, ma chi più chi meno. Dà fastidio quando la gente cerca il primo posto nelle chiese e appena fuori dalla chiesa è peggio di quelli che non vanno in chiesa. Questo la gente che non crede non riesce a sopportarlo. Io dico: e hanno ragione. Perché più ci avviciniamo a Gesù, più dovremmo in qualche modo conformarci a Gesù. Uscire da questa chiesa, certo che siamo peccatori, come entriamo e riusciremo, ma con Gesù nel cuore, con Gesù nel volto che sorride nella gioia che Gesù è in mezzo a noi. La bellezza della preghiera. Salivano nel tempio per pregare. Noi fratelli, se siamo qui questa sera, è perché abbiamo scoperto, ma questo è solo grazia, solo dono dello Spirito Santo. Tutti voi avete scoperto il dono della preghiera. Tutti quelli che siete qui, se siete venuti, siete venuti perché avevate sete, e se avete sete di Gesù, dello Spirito, è perché voi già apprezzate la preghiera. E allora una persona di preghiera deve lasciarsi trasformare dalla preghiera, dal contatto con Dio. Così che, come dice la parola, di grazia in grazia veniamo trasformati dallo Spirito, dall'azione dello Spirito, per essere sempre più conformi al volto di Gesù. Dobbiamo, fratelli, in questa terra, attraverso il nostro cammino, conformare il nostro volto interiore e spirituale, cioè la nostra vita, al volto di Gesù, che è un volto di misericordia, che è un volto di perdono, che è un volto di compassione, che è un volto sereno, di pace e di gioia, che siamo chiamati a portarla al mondo. Ed ecco l'ultimo pensiero, e lo prendo come prolungamento di questa parabola. Quando, finito questo discorso, avviene una scena bellissima, gli portano i bambini, e questi bambini qui, vieni qua, dai, vieni su, vieni qua. Allora, gli chiamano, i bambini cosa fanno i grandi? E gli dicono, ma disturbano i bambini. E invece lui gli dice, lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. E Gesù, che bello, gli portavano i bambini perché li accarezzasse. Cosa fate? Se voi foste con i vostri nipotini e le nonne, le mamme e coi figli, e passa il Papa, e non va neanche tanto di corsa, va adagio. Se voi avete un bambino, cosa fate? Glielo prestate, dai, prendere in mano tu un attimo, le mani di Gesù, no? Volete che Gesù, il Papa che rappresenta Gesù, accarezzi i vostri bambini. Ma perché? Perché Gesù si commuove? Perché vede nel cuore dei bambini quella semplicità che vuole vedere anche nel mio cuore e nel vostro. Allora la preghiera, se avremo il cuore di bambini, raggiungerà come un dardo il cuore di Dio e sarà irresistibile. Se noi preghiamo con il cuore di bimbi, questa preghiera diventa per Dio irresistibile. Allora vedete com'è bello che il Signore i bambini ci dirà in mezzo a noi, perché li amiamo, perché Lui li amava, dobbiamo amarli anche noi, pregare per i bambini e dire, Signore, fammi anche me come un bambino. Allora forse la terza persona non è né il pubblicano né il peccatore, ma Don Lorenzo si identifica col bambino. Il bambino, perché è quello che Gesù dice che vuole che io sia. Perché dice che c'è una porta stretta, piccola, ci passano solo i bambini. Gli orgogliosi, i farisei, come me, come qualcuno di voi, che siamo grandi, non ci passiamo in quella porta piccola. Ma facci piccoli, come bambini, perché a chi è come loro appartiene il regno dei cieli. Lo chiediamo questa sera, facciamo una bellissima adorazione. Invocheremo lo Spirito con gioia, con forza, con entusiasmo, perché siamo ormai all'antivigilia della Pentecoste. Domani a San Domenico Savio faremo certamente qualche cosa di bello, qualcosa di speciale, proprio in onore dello Spirito Santo, e che Dio a tutti noi ci doni la grazia di essere piccoli come bambini, per essere i più grandi nel Regno dei Cieli. Alleluia.